dal libro di Giobbe. Giobbe disse: «Pietà, pietà di me, almeno voi, miei amici, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio? E non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro». Parola di Dio. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dopo la risposta che Gesù diede ai farisei circa la durezza del cuore, continua Matteo e dice: «Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse per loro. Ma i discepoli li sgridavano. Allora Gesù disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli». E dopo aver imposto loro le mani, se ne partì. Parola del Signore. Allora, dopo il passaggio di ieri, circa appunto la domanda che i farisei pongono a Gesù per metterlo alla prova, Gesù aveva preso spunto per parlare della durezza del cuore, no? Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha dato questa legge. Matteo ci dà allora questo testo, i farisei che mettono alla prova Gesù. Domani Matteo ci darà un altro testo, quel tale che va da Gesù a chiedere cosa devo fare per avere la vita eterna. Allora, i farisei e quel tale, che poi sappiamo come finirà, in mezzo a questi due passaggi Matteo inserisce il testo di oggi, questo dei bambini, tenendo presente che nel capitolo 18, capitolo precedente se ricordate, era incominciato con la domanda dei discepoli, no? Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù già allora aveva detto: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno. Ma nel capitolo 18, quando Gesù parla dei bambini è ovvio che è come se stesse raccontando una parabola, per dire, i bambini diventano un simbolo, abbiamo detto, no? Il simbolo di chi veramente è grande, perché i bambini sono proprio quelli più piccoli, quelli più trascurati, però sono i più grandi, nel senso che chi diventa come loro è più grande nel regno, perché chi diventa come loro significa chi si sottomette, chi rinnega totalmente se stesso. Là però era una parabola, se non diventerete come bambini. Oggi Matteo ci dice, oggi c'è un fatto che ci ripresenta il tema dei bambini, però è un fatto, perché gli furono portati dei bambini. E poi, ovviamente, da questo fatto però Gesù deriva ancora un insegnamento. Lasciate che i bambini vengano a me e va bene, ma l'insegnamento è dopo, perché di questi è il regno dei cieli. Ah, quindi l'insegnamento è pesante, nel senso che se il regno dei cieli è dei bambini, allora che cosa vuol dire? Sembra che Matteo ci dica, perché Gesù ripete ancora quello che precedentemente aveva detto in parabola, cioè, di nuovo, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno. Però vediamo il testo di oggi. Gli furono portati dei bambini. E perché i discepoli li sgridavano? E qui dobbiamo entrare però nel momento di allora. Avevamo già detto nel capitolo 18 che il bambino è preso da Gesù come simbolo del più grande nel regno, perché? Perché il bambino non è considerato, diciamo che è l'ultimo come importanza, e anche nei confronti della scrittura, quindi nei confronti del rapporto con Dio, il bambino è considerato ancora non capace, diciamo così. E infatti il testo di stamattina è posto dopo la speculazione che i farisei stavano facendo sulla legge per mettere alla prova Gesù. I farisei sono quelli che sono saggi perché sanno la legge, perché obbediscono alla legge, e il bambino invece non conta niente di fronte alla legge di Dio, perché non ha ancora la capacità di poterla capire, di poterla comprendere. Ricordate sempre il testo di Luca, quando ci parla di Gesù che va al Tempio a 12 anni. Ma 12 anni cos'era per loro? Era il momento in cui ufficialmente il bambino poteva accostarsi alla legge, cominciare a capire la legge, perché aveva raggiunto una certa maturità. Infatti a 12 anni anche Gesù si va al Tempio e sta fra i dottori della legge. Ma prima il bambino non conta, anzi, è un disturbo, perché non può capire. Infatti i discepoli lo sgridavano, i bambini, perché cosa vanno a fare i bambini da Gesù che non capiscono? Cosa vanno a fare dal maestro? Il maestro parla per chi capisce. Il bambino è di disturbo, ovvio, ma era logico nella mentalità di allora, ovvio. Ma c'è una cosa nuova, una novità. La risposta di Gesù. Lasciate che i bambini vengano a me. E qui incomincia la rivoluzione, no? Perché di questi è il regno dei cieli. Ma come? Il regno dei cieli è per quelli che non capiscono? Il regno dei cieli è per quelli che non hanno ancora la capacità di entrare nella conoscenza della legge? Il regno dei cieli è per quelli che non possono ancora entrare nella istruzione con la quale tu riesci a capire che cosa sia Dio? E Gesù dice sì, di questi è il regno dei cieli. Ecco, adesso andiamo però a capire cosa è che voleva dire Gesù. Ma il regno dei cieli allora di chi è? Per chi è? non dobbiamo lasciarci sfuggire la prima parte. Lasciate che i bambini vengano a me. Quindi il regno dei cieli è la presenza di Gesù, è Gesù. Perciò i bambini possono andare da Gesù perché dice Gesù, di loro è il regno dei cieli, sono loro che capiscono la mia presenza. E anche qui lo stupore. Come fanno i bambini a capire la presenza del maestro che non sono ancora capaci di capire? Ma in che modo capiscono? E perché Gesù dice di questi il regno dei cieli, quindi sono loro che mi capiscono? Come fanno? E allora qui subentra, diciamo così, la profondità di questo insegnamento, no? E cioè Gesù come vede quei bambini? Li vede così, li vede come coloro che, è vero, non hanno ancora la capacità di capire, non sono ancora capaci di, diciamo così, discutere sulla parola di Dio, non sono ancora capaci di entrare in queste grandi dottrine che sono poste dai farisei come condizione per conoscere Dio. Però il bambino, dice Gesù, ha l'elemento più importante di tutti per capire Dio. Che cos'ha? E Gesù dice, chi è che può capire Dio? Chi è che può vedere Dio? Solamente chi ha il cuore puro. Pertanto, lasciate che i bambini vengano a me. Perché Gesù è così deciso ad affermare questo? Perché Gesù vede il bambino così. Il bambino è ancora quello che ha il cuore puro. Però, se ha il cuore puro, ha la premessa e la condizione per capire il regno. Perciò, di questi è il regno. Perché? Perché il bambino, avendo questo cuore puro, è guidato dallo Spirito del Signore. E, ovviamente, se il bambino va vicino a Gesù, Gesù è certo che quella sua presenza entra nel bambino come conoscenza, ma la sua presenza. Infatti, la finale cos'è? Dopo aver imposto loro le mani, se ne partì. Ma cos'è quella imposizione delle mani? Certo, è un simbolo. Imporre le mani cosa vuol dire? Vuol dire consegna di uno spirito. Quindi quei bambini ricevono lo spirito. Quello spirito che è maestro di conoscenza, però quello spirito può parlare e può istruire solamente coloro che hanno il cuore puro. E il cuore puro, dice Gesù, non è necessariamente misurabile con l'età, non è misurabile con la cultura, non è misurabile con le tradizioni, è misurabile solo con lo spirito, e quello spirito è misurabile solo con il cuore puro. Allora il bambino può ricevere lo Spirito Santo che davvero istruisce e quindi porta conoscenza, la conoscenza ovviamente del regno di Dio, la conoscenza di Gesù. Ecco allora ancora una volta questa insistente parola, questa insistente istruzione con la quale appunto i Vangeli ci stanno accompagnando in questi giorni, perché è già un po' di giorni che ci viene a parlare della durezza o della purezza del cuore come condizione per poter entrare nella conoscenza del Signore. Allora anche stamattina dobbiamo cogliere questo invito. Lasciate che i bambini vengano a me, sottinteso. Allora, se volete imparare ad avere in voi il regno dei cieli, dovete diventare anche voi come loro. Dovete avere dentro di voi questo cuore puro che permette allo Spirito di Gesù di agire dentro di voi. Però, di nuovo, il cuore puro. E abbiamo insistito, abbiamo detto in questi giorni, che quando parliamo del cuore intendiamo il nostro intelletto e la nostra volontà. Il cuore è quello lì, cioè è la parte che guida tutta la vita dell'uomo, il cuore, la parte profonda, la parte centrale, diciamo così. Allora, che cosa vorrà dire per noi avere il cuore puro? E vuol dire, primo, avere un intelletto puro, avere una volontà pura. Ma quando il nostro intelletto è puro? Quando la nostra volontà è pura? Cioè, quando finalmente anche noi possiamo dirci come bambini e quindi capaci di avere in noi il regno dei cieli? Allora, quando il nostro intelletto è puro? E qui non ci è difficile rispondere, perché tutti già gli ultimi libri dell'Antico Testamento, quindi quelli che si avvicinano ormai alla venuta di Gesù, diciamo che gli ultimi 200 anni, 250 anni prima di Gesù, dove si sono formulati tutti quei testi cosiddetti sapienziali, c'è proprio questo tema. Quando il nostro intelletto è puro? Quando la nostra intelligenza è pura? E la risposta che i libri sapienziali ci danno è proprio questa. Quando la nostra intelligenza è guidata dalla sapienza di Dio. E cioè, quando la nostra intelligenza cerca, al di sopra di ogni cosa, di fare la volontà di Dio. Però è la nostra intelligenza che lo cerca. Cioè, è proprio il nostro pensiero costante. Noi dobbiamo fare, cercare di fare sempre la volontà di Dio. Il famoso timore del Signore. Dove il timore del Signore non è legato al sentimento, ma è legato all'intelligenza. Perché il timore del Signore è il tuo intelletto che dice: io devo agire. Certo, devo prendere le mie decisioni. Certo, io devo fare. Devo rispondere, certo, ma la tua intelligenza dice: io devo rispondere però in conformità al volere di Dio. Quindi questa ricerca della tua intelligenza, la ricerca di capire la volontà di Dio, è la purezza della tua mente, la purezza della tua intelligenza, quindi è la purezza del tuo cuore. Allora, l'intelletto deve essere puro, e l'intelletto è puro quando è sostenuto dal timore del Signore, quindi quando è desideroso di agire solamente in obbedienza alla volontà di Dio. Perciò è chiaro che il Signore ti risponde, non ti lascia così, non ti lascia lì a chiedere sempre, non dirti mai che cosa devi fare, perché se tu hai il timore del Signore e lo hai sinceramente, cosa succede? Ci dicono sempre i testi, principio della sapienza è il timore del Signore. Perciò se tu hai il timore del Signore, il Signore ti dà la sua sapienza. Perciò il tuo intelletto sarà puro, perché il tuo intelletto guarderà, deciderà, valuterà sempre nella luce della volontà di Dio, perché hai ricevuto la sapienza. Ora, questo intelletto è l'intelletto puro, è il cuore puro, però poi c'è la volontà. La volontà deve essere pure lei pura, perché fa parte del cuore. E quando la nostra volontà è pura? Quando di fronte alla purezza dell'intelletto, quando cioè l'intelletto arriva ad avere la verità, cioè la conoscenza di Dio, te la consegna e ti dice: questa è la volontà di Dio. L'intelletto arriva a capirla perché è illuminato dalla sapienza. Però tu ancora non hai finito, perché adesso manca l'ultima cosa. Adesso che hai la conoscenza, che cosa fai? Allora subentra il tuo volere. È il volere che definisce e sigilla la purezza del cuore. Allora, se tu vuoi, quindi decidi di agire secondo quella volontà di Dio che ti è espressa dal tuo intelletto, se lo fai, finalmente puoi dire: hai il cuore puro. Però, proprio perché hai questo cuore puro, perché agisci in questo modo, che cosa agisce dentro di te? Agisce lo Spirito di Dio. Quindi, dentro di te è entrato il regno di Dio. E tu sei come il bambino che ha lasciato entrare dentro di sé il regno di Dio. Però, il regno di Dio, per noi cos'è il regno di Dio? Gesù dice, lasciate che i bambini vengano a me. Allora, l'entrata del regno di Dio dentro di noi cos'è? È il Vangelo di Gesù, ovviamente. Quindi, tutto quel processo che abbiamo detto, il processo dell'intelletto, il processo della volontà, a cosa si riferiscono? Si riferiscono al nostro rapporto con il Vangelo. Perché la sapienza, quella che deve entrare in noi, quella che deve essere la risposta di Dio al nostro desiderio di fare la sua volontà, ci è data proprio nel Vangelo di Gesù. Ecco perché Gesù dice, lasciate che i bambini vengano a me, perché io sono la risposta a questo desiderio profondo dell'uomo di conoscere la volontà di Dio. E il bambino ha ancora la predisposizione ad accogliere questa presenza, la presenza di Gesù. Lasciate che i bambini vengano a me, perché io do loro la mia conoscenza. E dando la mia conoscenza, in loro c'è il regno dei cieli. Ma loro la possono ricevere la mia conoscenza, perché hanno ancora il cuore puro. Sono ancora disponibili all'accoglimento. Allora ecco, anche per noi l'invito ad essere capaci di questo, no? Il nostro intelletto e la nostra volontà devono essere allora guidati sempre da questo profondo desiderio. Io voglio stare con Gesù. Voglio che il suo Vangelo guidi la mia vita, perché allora vuol dire che dentro di me c'è il regno dei cieli. Di questi è il regno dei cieli. Ecco, allora, di fronte a questo testo, è chiaro che scaturisce da noi la risposta, dovrebbe scaturire da noi la risposta, no? Ieri il Signore ci aveva posto quella domanda, no? Ma il tuo cuore è davvero libero o c'è ancora la durezza dentro di te? E stamattina di nuovo la domanda, ma il tuo cuore è predisposto ad accogliere il regno dei cieli? E qui dobbiamo davvero capire che ancora una volta il nostro cuore dipende da quello che pensiamo e da quello che vogliamo. Ma il nostro pensiero che ci guida è veramente quello di cercare in tutto la volontà del Signore? E quando noi abbiamo chiarezza, perché il Signore non ce la fa mancare la chiarezza, quando cioè noi abbiamo capito che la volontà del Signore è nel Vangelo di Gesù, ma dentro di noi abbiamo la volontà di seguire il Vangelo di Gesù? Ecco cosa vuol dire, che il nostro cuore è puro, perché finalmente viene consegnato al nostro cuore il regno dei cieli. E allora anche stamattina, ovvio, dobbiamo chiedere al Signore proprio questo, no? Prima di tutto che alimenti sempre più in noi l'atteggiamento di chi ha il timore del Signore. Il voler avvicinarci, il voler stare, il voler sentire Lui. Ma sentire Lui chi? Sentire Gesù. Il voler avvicinarsi a Gesù, il voler capire Gesù, il voler sentire Gesù. Perché? Perché abbiamo capito che in Lui c'è davvero la presenza di Dio. Ecco, se il nostro cuore deve incominciare questo cammino, deve partire da qui. E allora stamattina ci viene ancora bene, perché se dentro di noi abbiamo questo desiderio, immediatamente anche stamattina abbiamo una risposta. Perché? Perché facciamo la comunione. E facendo la comunione è un modo con il quale noi permettiamo a Gesù di entrare dentro di noi. Ma questa sua presenza di spirito è chiaro che deve essere accolta con questa predisposizione. La predisposizione di chi dice, siccome tu entri ancora in me, allora anche stamattina io voglio consegnarmi a te, perché tu possa veramente guidare la mia vita, perché sei solo tu che mi puoi dare la certezza di agire nella volontà di Dio. Allora anche la comunione di stamattina ha un senso profondo, no? Quel senso profondo che ha il potere di far diventare il nostro cuore puro e quindi far diventare il nostro cuore capace di accogliere il regno come quei bambini che per Gesù erano pronti ad accogliere il regno. Lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco, allora chiediamo al Signore anche stamattina che davvero la sua parola guidi sempre la nostra vita e noi impariamo sempre a ubbidire e a vivere solo in conformità alla sua parola. E glielo diciamo ancora stamattina con la preghiera numero 3.